Grazie, grazie. Comincio con i ringraziamenti, come si suole, come si deve, prima di entrare nel merito delle risposte. Ringrazio appunto Andrea Rinaldo la sua densa introduzione, che nella sua forma più compiuta, che vi verrà poi distribuita, è veramente densa e interessante. Ho apprezzato molto lo sforzo di Rinaldo di andare a raccontare, a spiegare in profondità un testo che comunque non sarei io a dire queste cose, non dovrei, ma mi è sembrato in certi passaggi molto denso, o perlomeno questo mi dicono i miei studenti quando devono studiarlo. Ringrazio Luca Caputo, ringrazio Walter Ferrario, ringrazio il circolo che mi ha invitato e che mi ha dato così la possibilità di illustrare non solo, non tanto un testo, ma quella che credo essere una delle direzioni portanti del nostro vivere, della nostra quotidianità. Cercherò di spiegarlo da subito dando una prima risposta alle domande che Andrea Rinaldo mi ha posto. Poi mi permetterete di condividere lo schermo con una serie di slide che fungeranno da scheletro del mio discorso e che poi saranno poi lasciate a vostra disposizione. E con queste slide io andrò appunto ad illustrare il concetto di consumosfera, i concetti di valore di comunicazione, tutti quei concetti che sono stati detti precisamente, ancorché a volo di uccello, perché non si poteva fare diversamente, da Andrea Rinaldo nella sua introduzione. Allora, Andrea, le sue domande non sono né semplici né facili. Però proverò a dare subito una prima, ancorché impressiva, risposta, no? Allora, consumo ergo sum è nata da lì, no? Le domande nascono da questo. Sì, tendenzialmente nella nostra quotidianità, però da sempre, viene da dire, noi siamo esseri che consumiamo. Ma prendete il consumo nell'accezione più ampia, eh? Non è solo il consumare, ovvero andare al supermercato, comprare un paio di scarpe nuove, comprare un dentifricio, comprare un'auto, comprare un arredo per la casa stessa. Non è solo consumare gli oggetti della mia quotidianità, no. Noi consumiamo intanto che viviamo. Banalmente consumiamo aria, consumiamo cibo, consumiamo energia, noi viviamo perché consumiamo. Quindi prendete l'accezione di consumo nel senso più ampio possibile. Tra l'altro, quando io mi sono avvicinato ai temi del consumo, confesso tranquillamente e candidamente che avevo tutti i miei bias, come si dice, no? Mi sembrava un tema negativo. Noi siamo cittadini, non consumatori. E io partivo da questa idea di fondo, chiara, nella mia testa. E quindi intendevo il consumo come un fenomeno negativo e volevo studiarlo per capire perché è così onnipresente. In realtà mi sono reso conto studiandolo che il consumo non è solo un fenomeno negativo. I processi di consumo sono anche alla base delle innovazioni tecnologiche. Il desiderio che noi abbiamo di consumare una vita più tranquilla, più comoda, una vita che sia veramente meno faticosa. E pensate quanto è meno faticosa della vita dei nostri nonni, dei nostri avi, quanto è più per certi versi facile ad essere vissuta la nostra vita. E questo avviene anche e soprattutto per le necessità di consumo. Voglio consumare meglio la mia casa, cioè faticare meno per tenerla pulita, faticare meno per avere panni puliti, faticare meno per gestirla. Queste sono esigenze di un consumo migliore della nostra abitazione, del nostro vivere quotidiano e vengono dati, e di questo si incarica ovviamente il capitalismo, vengono dati tutta una serie di oggetti, di prodotti, di servizi. Voglio vivere meglio il mondo e si è sviluppata l'impresa turistica. Voglio vivere meglio le distanze e si è sviluppata si sono sviluppati tutti i mezzi di comunicazione. Quindi per certi versi il consumo è una leva potentissima per migliorare i nostri processi di vita e la qualità stessa della nostra vita. E vengo alla seconda domanda. Consumo è felicità duratura? No, no. Allora, qui dobbiamo fare una piccola analisi. Non sono uno psicologo, non sono uno psicanalista, sono un sociologo, però mi permetto di fare una piccola analisi del concetto di felicità. Anche perché è stata studiata dagli studiosi di comunicazione e dalla semiotica anche. La felicità non è un sentimento duraturo, è un sentimento puntuale. Noi abbiamo nella nostra vita costellazioni di felicità. È come il cielo trapuntato di stelle, no? Cioè, il cielo è scuro. Poi abbiamo delle stelle. Quelle stelle sono i nostri momenti di felicità. Ci sono dei verbi, in tutte le lingue del mondo, che rispondono ad una categoria grammaticale che è quella dell'aspettativa, dell'aspettualità, chiedo scusa. Termine un po' astruso, ma tutto è molto semplice. Ci sono verbi che hanno una aspettualità duratura e verbi che hanno aspettualità puntuale. Poi ci sono tante altre forme di aspettualità, ma fermiamoci a queste. Un verbo che ha aspettualità duratura è il verbo cercare. Ho cercato quel libro per 3 ore. Un verbo che ha aspettualità puntuale è il verbo trovare. Io non posso dire ho trovato quel libro per 2 ore. Perché il verbo trovare ha una aspettualità puntuale. Io trovo in un momento preciso del tempo. Ecco, l'aspettualità della felicità è puntuale, non è duratura. Quindi, se è così, se noi possiamo vivere i nostri momenti di felicità, e quindi la felicità, come dice la Costituzione americana, è una ricerca, search of happiness, e quindi la Costituzione americana dice noi cerchiamo la felicità, andiamo verso una continua ricerca della, in search of happiness, della felicità. Benissimo, questo vuol dire che noi abbiamo una corsa metonimica verso la felicità, cioè siamo macchine che desideriamo essere felici, ma ogni volta prendiamo un pezzettino di felicità, ce lo gustiamo, poi questo finisce, ne cerchiamo altri pezzettini. Questa è la corsa metonimica del desiderio, dicono gli psicanalisti, dice Jacques Lacan, eccetera. Ecco, a partire dalla corsa metonimica del desiderio, io mi sono messo a studiare la corsa metonimica del consumo. Perché anche il consumo produce piccoli momenti di felicità non duraturi. Il consumo produce momenti di felicità nel momento in cui io mi prefiguro l'acquisto di qualche cosa a cui tengo, piccolo o grande che sia, qualche cosa che quel maglione, quella camicia, quell'auto, quello yacht, qualsiasi cosa, o quella vacanza. La prefigurazione produce un momento di felicità. Poi la felicità si tramuta, cambia e diventa un altro momento di felicità quando lo posseggo, l'oggetto del desiderio. Poi basta, poi pian piano ci si fa l'abitudine anche alla vacanza più incredibile o allo yacht più costoso. Dopo certo c'è il ricordo, ma quello non è felicità. C'è soddisfazione, ma quella non è felicità. C'è una certa gioia sommessa, ma quella non è felicità, appunto. Andrea Rinaldo ha toccato un punto su cui darò solo una piccola, un piccolo suggerimento, non una risposta, perché è un punto molto, molto, molto interessante, ovvero sia sulla falsariga dell'esistenza di una macroeconomia e di una microeconomia, la domanda è: esiste una macrofelicità e una microfelicità? Esiste una felicità individuale che ha le caratteristiche che vi ho appena spiegato, peraltro molto rapidamente, ed esiste invece una macrofelicità che è diversa? La macrofelicità della collettività? La felicità può avere un ordine collettivo e non soltanto un ordine individuale? Io credo di sì, credo assolutamente di sì e credo anche che abbia delle caratteristiche diverse. Più pacate per certi versi e che possono anche trascinarsi oltre il momento puntuale di cui si parlava poc'anzi. Però, oltre a pensare a questo, in questo momento, magari ci torno alla fine di questa mia chiacchierata, non vorrei dire, perché è un punto molto molto interessante. Poi ci sono altri due aspetti emersi dal discorso di Rinaldo. Uno, la questione del capro espiatorio e dei consumi. Allora, vorrei semplicemente dire questo, il capro espiatorio siamo noi consumatori, siamo noi stessi il capro espiatorio della società dei consumi. In che senso? Nel senso che siamo condannati ad avere momenti di felicità e frustrazione, perché il consumo è allo stesso tempo gioia e disperazione, felicità puntuale e frustrazione. Ho preso questo paio di jeans, ma per il lavoro che faccio forse avrei bisogno di un completo o di un paio di pantaloni più seri, ho fatto bene, ho fatto male, e poi dovrei dimagrire un po', non mi stanno bene. Ho preso questo paio di scarpe, sì, però non sono comodissimi. Insomma, c'è sempre nel momento, non del desiderio d'acquisto, quindi non nel momento d'acquisto, ma nel momento del consumo, c'è sempre un processo frustrante, di non piena soddisfazione. Quindi il consumo, gli atti di acquisto, sono una corsa metonimica proprio perché nel momento in cui acquisto ho un momento di felicità, ma poi questo momento di felicità scade, un po' come il latte, e a quel punto mi rivolgo ad altro. Sì, però vorrei anche. Sì, però vediamo. Sì, ma ho bisogno di anche, di questa cosa a cui non ho pensato, perché ho speso per questo e non per quest'altro. Quindi siamo noi il capro espiatorio perché non raggiungiamo la felicità, raggiungiamo semplicemente una corsa e stiamo continuamente in questa corsa. C'è vita oltre il capitalismo. Senz'altro il capitalismo evolve e lo vedremo subito quando tra pochissimo comincerò a condividere le mie slide. Il capitalismo di oggi non è il capitalismo degli anni 50. Il capitalismo del nuovo millennio non è il capitalismo italiano, per esempio, della ricostruzione dal 45 al 58. Non è nemmeno il capitalismo degli anni 60-70, che cominciava a essere un capitalismo dove i servizi, sto parlando solo dell'Italia, i servizi presero più spazio, quindi il terziario rispetto al primario e al secondario. E non è nemmeno il capitalismo della rivoluzione mediatica, il capitalismo di oggi. Il capitalismo si evolve e potrebbe anche evolversi verso qualcosa che solo da lontano potrebbe ricordare il capitalismo come è nato e come si è sviluppato dall'Ottocento in avanti. Quindi c'è vita oltre il capitalismo? Assolutamente sì, ma questo non vuol dire che non sarà una vita fatta ancora di forme nuove, che non possiamo vedere, comunque di capitalismo. Magari autocorretto, magari diverso, magari più attento ad un rapporto che in questo momento è pessimo, cioè il rapporto tra il capitale e Gaia e la Terra. Sarà magari, pena la nostra estinzione, sarà un rapporto che dovrà essere emendato e senz'altro aggiustato. E quindi c'è vita oltre il capitalismo, ma ce lo porteremo in qualche modo dietro, in maniera emendata, corretta. Ci sarà sempre un nocciolo di capitalismo così come questo si è formato, fin tanto che esisteranno questi processi di consumo di cui stiamo ragionando adesso. Provo adesso a condividere lo schermo e a farvi vedere che cos'è questa consumosfera. Che cos'è questa consumosfera? Fatemela mettere meglio, vediamo un po', allora sì, ecco qua. Per esempio, il capitalismo che stiamo vivendo oggi è il capitalismo della prevalenza dell'immateriale, il capitalismo cognitivo, il capitalismo della conoscenza. Sentivo Landini ieri sera che diceva siamo di fronte con il work from home, attenzione, tutti parlano in Italia di smart working, fatemi dare questa specificazione di ordine linguistico. In realtà noi stiamo facendo un work from home, gli americani, gli inglesi parlano di work from home. Lo smart working è un'altra cosa, è lavorare in ufficio o fabbrica, e anche a casa, è l'avere dei tempi parziali, è il gestire in maniera smart, intelligente il lavoro, senza essere continuamente obbligati a timbrare il cartellino 8 ore al giorno. Questo è lo smart working, quello che stiamo facendo noi, che faccio io in questi mesi, perché ormai sono mesi, come docente universitario, è work from home, un'altra cosa. Allora, però questi aspetti, certamente sono termini che indicano che cosa? Che la ricchezza, perché è di quello che si parla, la ricchezza si sviluppa a partire da queste trasformazioni del capitale. C'è una frase, secondo me, da questo punto di vista, limpida, che avrei voluto dire io, ma che non ho detto io, ed è la seguente: viviamo un'epoca in cui la politica è ancella dell'economia, cioè la politica può fare delle cose se l'economia glielo permette, no? E questo lo vediamo nei discorsi e nelle cronache politiche della nostra Italia e non solo. Ma l'economia, a sua volta, è ancella della tecnologia, ovvero sia sono le ricerche tecnologiche e l'avanzamento tecnologico di una nazione che porta a benessere economico. Quindi tutto parte dalle trasformazioni tecnologiche. Trasformazioni tecnologiche che producono ricchezza. Le trasformazioni tecnologiche con cui abbiamo a che fare oggi sono molto particolari. Pensateci, proviamo a fare un piccolo esperimento mentale, tutti quanti. Torniamo indietro di 40 anni, di 30 anni, di 40 anni. Chi è giovane e ci sta ascoltando farà fatica. Chi ha la mia età, meno. Torniamo indietro. Torniamo indietro negli anni 60. Ma chi avrebbe immaginato negli anni 60 il futuro del 2020 che stiamo vivendo? Negli anni 60 il futuro del 2020 era immaginato con auto che volano. Sì, ci sono, però era immaginato con viaggi nello spazio, astronavi. Invece il futuro che stiamo vivendo, a volte lo dico ai miei ragazzi, guardate, non dirò niente di nuovo, l'unica cosa che voglio fare ai miei studenti, dico, l'unica cosa che vorrei fare è fornirvi un paio di occhiali che vi permettano di leggere chiaramente la contemporaneità. E allora, che cos'è la nostra contemporaneità? Sono le app, sono gli smartphone, è il digitale, è il mondo e lo spazio del digitale che si è aperto. Questo è il futuro che mai avremmo pensato negli anni 60. Non è il futuro delle astronavi, no? È il futuro delle app che ci permettono di andare da un posto all'altro senza neanche guardare una cartina, che ci permettono di controllare il nostro stato di salute, che ci permettono di continuare ad avere i rapporti con le altre persone, le amicizie, che ci permettono di vedere una montagna e puntando il cellulare sapere che montagna è, che nome ha, quant'è la sua altitudine, eccetera, eccetera. Il mondo delle app. E ho toccato solo un aspetto della nostra contemporaneità, il mondo dell'intelligenza artificiale, però non è l'intelligenza artificiale e i robot come ce li immaginavamo negli anni 60. È l'intelligenza artificiale di cui darò poi alcune indicazioni, che permette a me e a questo computer che ho davanti di essere più intelligente di quello che potrei essere da solo senza questo computer. Il computer aumenta la mia intelligenza, aumenta la mia memoria. permette di essere un'intelligenza umano-artificiale. E questo non era pensabile negli anni 60. Va bene, torniamo a noi, smettiamola con questa sorta di Denken Experiment, come direbbero i tedeschi, di questo esperimento di pensiero, di questo esperimento mentale. Di fatto sono le conoscenze, le competenze, il savoir-faire del sapere, no? Che produce ricchezza. Ma la nostra consumosfera quindi com'è fatta? La consumosfera non è solo io che vado a fare un acquisto in un negozio. Non è quindi solo un luogo fisico. Io potrei dire che la consumosfera di Milano, nella sua la punta di diamante della consumosfera di Milano sono il quadrilatero della moda. È il quadrilatero della moda. Sì, non sbaglierei. Però il mio concetto di consumosfera non è solo qualche cosa che faccio e non è solo un elemento della città. Piacerà forse ad Andrea Rinaldo quello che sto per dire. Quando la consumosfera si è imposta, cioè quando noi siamo passati dalla società della produzione alla società dei consumi, le città sono cambiate tantissimo. Londra, durante l'epoca della produzione, durante l'era della produzione, era una città invivibile. Sono i londinesi che hanno inventato il termine smog, ovvero sia nebbia, cioè fumi e dati dalle loro ciminiere e nebbia. Era a Londra che il Tamigi era diventato pericoloso, ma non pericoloso perché cadendoci dentro uno poteva morire annegato, no. Pericoloso perché cadendoci dentro, dalla superficie dell'acqua e per un metro almeno, c'erano tante tali particelle di cadmio, di ferro, di inquinamento che ormai non era più atmosferico, che stavano bassi perché erano più pesanti dell'aria sul fiume, che uno moriva asfissiato perché non c'era ossigeno prima ancora di morire annegato. Era una città piena di fabbriche ed era una città in cui si moriva per le fabbriche. E questa era l'epoca della produzione. Nell'epoca del consumo, invece, le città cambiano. Perché bisogna dare tempo, modo e tranquillità al consumatore per consumare. Le città si abbelliscono, le città diventano luoghi dove il consumatore può fare shopping, dove il consumatore può, i francesi dicono, lécher les vitrines, leccare le vetrine, cioè guardare e fare il piccolo vagabondo dello shopping per divertirsi, ma perché si diverta, il consumatore ha bisogno di spazi adatti, ha bisogno di non morire per lo smog, ha bisogno di respirare aria decente, no? E allora cominciano a nascere i primi mall, le prime gallerie. Noi abbiamo a Milano una galleria bellissima, che è segno di quel cambiamento dalla società della produzione alla società dei consumi. Perché? Perché le gallerie erano illuminate e quindi il consumatore poteva vederle in tutti i momenti del giorno e anche della sera senza tema di essere assalito, per esempio, da malintenzionati che approfittavano del buio o di luoghi poco illuminati. Le gallerie erano coperte, quindi io potevo andare a fare shopping anche quando pioveva, nevicava. Le gallerie cominciavano a trasformare la città per un consumatore che voleva vedere e consumare. Quindi le città cominciano a cambiare. Milano più tardi di altre. Me lo faceva notare un archistar milanese, molto conosciuta e molto famosa, che mi diceva appunto Milano non ha quasi piazze per i pedoni, le cosiddette agorà, no? Sono tutte piazze che sono invase dalle auto. Ce ne sono poche. Piazza del Duomo, Piazza Gaia Aulenti, Piazzetta dei Mercanti, pochissime. Altre città invece sono molto più attrezzate, altre metropoli sono molto più attrezzate. È vero, è vero. Milano sta muovendosi in ritardo in questo senso. Sta muovendosi in ritardo, era Boeri, probabilmente l'avevate indovinato, che mi raccontava queste cose. Ma questa è la strada, perché siamo nella società del consumo. Allora, torniamo alla nostra consumosfera, che è l'emblema della società del consumo. Non è solo trasformazione fisica, non è solo negozi, shopping center, boutique, no, è anche pensiero, abitudine, comportamenti, usi e costumi. La consumosfera è reale e immateriale al tempo stesso. È un dispositivo eterogeneo, fisico e mentale. Ed è un dispositivo in continua espansione, quindi qui c'è una risposta anche esiste qualcosa oltre il consumo? Sì, ma sempre di meno, perché tutto diventa oggetto di consumo, anche l'acqua. Non dico che arriveremo al punto di dover pagare per guardare le montagne, ma certamente già paghiamo per entrare in un parco, già paghiamo per scalare certe montagne si paga. Negli anni giovani mi è capitato di fare una cosa bellissima, di cui ho un ricordo bellissimo. Sono andato al campo base dell'Everest, a 5.500 metri di altezza. Bene, ho pagato. Il Nepal si fa pagare per entrare nel parco nazionale dell'Everest. Quindi, sempre di meno ci sono spazi liberi dal consumo e dai processi di compravendita tipici del consumo. La consumosfera è un dispositivo in continua traduzione, adesso spiegherò tra un attimo che cosa intendo, e trasformazione di significato. Cioè, pensiamo ai nostri smartphone, sono stati tradotti moltissimo, sono nati come telefonini, che prima erano ingombranti, poi sono diventati sempre più piccoli, sempre più maneggevoli. Io ricordo che vedevo negli anni 70, 80, qualche riccone che aveva il cellulare, anzi il veicolare, mi pare si chiamasse, una cosa che era una valigetta e che si teneva in auto e che permetteva a chi stava in auto, grande manager, diciamo così, di poter telefonare. Poi però doveva portarselo via ed aveva una vera valigetta. Ecco, tutta quella cosa lì è stata ridotta in un cellulare. Ora il nostro non è più un cellulare, lo chiamano giustamente smartphone, è stato tradotto in qualcosa d'altro, di diverso. È un'interfaccia verso la contemporaneità. Stavo per dire verso il futuro, ma è un futuro presente. È un futuro anticipato, un futuro che sta intorno a noi. È un'interfaccia verso la nostra contemporaneità. Non è più solo un telefono. Sì, certo, telefoni anche, ma fai tantissime altre cose. Vivi con lo smartphone. Provate a esserne privati per un po'. E vi cambia la vostra vita. Non dico che non si vive, magari si vive anche meglio, però cambia la nostra vita. E quindi è un congegno che non è più solo un telefono. È stato tradotto in qualcosa d'altro. Quindi la consumosfera continuamente produce oggetti e continuamente li traduce in qualcosa d'altro. Guardo l'orario perché non voglio sforare troppo. La consumosfera ha due culture al suo interno. Una che chiamiamo grammaticalizzata e una testualizzata. Anche se, lo dico subito, è la cultura testualizzata quella che la fa da padrone. Che cosa sono queste due culture? Noi abbiamo due tipi di culture principali nella storia dell'umano. Una, che è la cultura grammaticale, è estremamente burocratica. Ogni situazione viene prevista. La Cina, la grande Cina della grande muraglia, era così. Aveva una burocrazia perfetta. E qual è però il problema della cultura grammaticalizzata? Che soffre di elefantiasi. È elefantiaca e ogni cosa ogni novità che deve essere, come dire, incasellata e appunto grammaticalizzata, beh, richiede tempo, no? È attenta ad evitare qualsiasi forma anche di rischio per certi versi, però in questo modo rallenta fino ad implodere, ed è quello che accadde alla Cina della Grande Muraglia. Il diritto romano, il diritto da cui noi prendiamo le mosse nel nostro diritto contemporaneo, assomiglia alla cultura grammaticalizzata, vuole mettere i paletti ad ogni forma di comportamento, ad ogni forma di devianza, vuole in qualche modo prevederla. Forse è per questo che siamo così subissati dalla burocrazia qua in Italia e non ne possiamo più, perché siamo dentro non tutta la cultura italiana, è un mix delle due, ma per quanto riguarda per esempio il diritto siamo dentro ad una cultura grammaticalizzata, perché il diritto anglosassone invece è profondamente diverso. Quante volte l'abbiamo visto nei film, no? Che a un certo punto il giovane avvocatino di fronte ad una situazione che cosa fa? Di fronte ad una situazione d'aula, di tribunale, si mette a scartabellare di notte e per una settimana intera le pandette del diritto e la storia del diritto anglosassone per trovare il caso dell'Iowa contro John Brown, dove in effetti, anche se le cose erano diverse, anche se l'epoca era differente, però in quel testo, in quel giudizio, in quella cosa si riverbera il problema che sto dibattendo ora, e quindi fa giurisprudenza. Che cosa? Quella sentenza, quel testo. Ma questa è cultura testuale. Fatemi fare un esempio molto chiaro. Questo signore qua si chiamava Monet. Questo signore qua non era un impressionista. No, attenzione, era semplicemente un signore che decise di fare pittura in modo diverso. Invece di farla dentro il suo bravo studio, con il suo bravo cavalletto, con una bella natura morta, decidendo che poteva avere 2 giorni, 3 giorni, una settimana, un mese per dipingere quel quadro, questo signore qua, a metà dell'Ottocento, si prende su il suo cavalletto, se ne esce, poggia il suo cavalletto in un luogo ameno che gli piace e comincia a dipingere qualcosa di transeunte, qualcosa che è veloce, qualcosa che passa, qualcosa che ha la felicità di un attimo, e rapidamente, con veloci pennellate, cerca di cogliere sulla tela le impressioni di quel momento così fugace. Ma non è stato Monet a parlare di impressioni, perché Monet ha creato un nuovo testo, cioè questo quadro è figlio della cultura testuale, cioè della capacità di costruire nuovi testi e di inventare nuove cose. Prendete anche qui testo nella sua accezione più ampia. Testo è anche Einstein che inventa la teoria della relatività. È un testo di fisica teorica. Questo è un testo di arte pittorica. Nel 1850 qualcuno si accorge di questo nuovo modo di fare pittura e che fa? Un gallerista dice: venite, lei, signor Monet, e altri come lei, io voglio fare una galleria e una mostra dedicata a voi altri. Arrivano i critici e dicono: ma cos'è questa roba? Ma si fa quadro così? In mezz'ora, tre quarti d'ora? Ma non è possibile. Ma questo non è un quadro, questa è un'impressione. Questi non sono pittori, sono degli impressionisti. Oh, emerge la parola. La parola impressionisti e direi tutta la corrente degli impressionisti è frutto della cultura grammaticale. Il Fellini che ti inventa un nuovo modo di far cinema in Italia con La dolce vita nel 1960, il De Sica che ti inventa una nuova corrente cinematografica nel primo dopoguerra, che poi verrà definita neorealismo, produce, dico il De Sica e il Fellini, un testo figlio della cultura testuale. Poi, chi lo chiamerà neorealismo, dirà, ho grammaticalizzato, non lo dice, lo dico io, ho grammaticalizzato questa novità. Quindi avete già compreso, i testi sono i produttori di novità. La grammatica è l'incasellamento di questa novità. In una cultura ci vogliono tutti e due, non si scappa. Ci vogliono tutti e due, assolutamente. Il punto è pencolare da una parte o dall'altra. La consumosfera pencola dalla parte dei testi, produce continuamente nuovi testi, ha bisogno, come l'aria che noi respiriamo, di novità e deve continuamente produrre prodotti che sono nuovi, anche nelle cose più banali, nuovo packaging, nuova formula, nuovo smartphone, non ha, invento, 100.000 pixel, ha 100 milioni di pixel. Le novità sono anche vere, certo, però a volte sono piccole innovazioni, ma ci devono essere, perché la consumosfera, anche lei, corre. L'ho detto, c'è una corsa metonimica del desiderio da parte di noi consumatori e c'è anche una corsa metonimica del consumo e del consumo dal punto di vista della produzione. Della produzione. Andiamo avanti, se no mi perdo e vorrei dare un'idea un po' più completa. Va bene, qui testualizzazione e grammaticalizzazione l'ho spiegata. L'altra grande novità, dal mio sommesso punto di vista e modestissimo parere, è che non ci siamo accorti che sono cambiati gli spazi. Noi abbiamo sempre vissuto, prima di questa rivoluzione di Satanasso, per rubare la frase a Tomasi di Lampedusa, prima di questa rivoluzione di Satanasso che è stata l'invenzione del digitale, abbiamo sempre vissuto in uno spazio fisico e reale e in uno spazio interno, no? Lo spazio dei nostri dialoghi interni, lo spazio delle nostre riflessioni, lo spazio delle mie pulsioni, spazi che certamente hanno subito delle trasformazioni. Non pensate che la realtà è quella cosa lì e basta, e qui mi tocca sforare un po' nella filosofia, e che è intangibile e immutabile dall'uomo delle caverne a noi oggi, no? Né pensate che la nostra realtà interna sia sempre stata la stessa, da Achille e Aiace a oggi, no? Vediamo. Il punto è che poi è nato lo terzo tipo di spazio, lo spazio virtuale, ma vediamoli uno alla volta. Lo spazio reale è sempre imbibito delle nostre interpretazioni e in quanto tale, io non sono un idealista, sono un realista, ma un realista moderato, cioè io penso che in qualche modo lo sguardo che noi portiamo sulla realtà che ci circonda ce la fa vedere in maniera diversa e ci permette di non avere mai uno spazio che non sia semioticizzato. Quando un uomo delle caverne vedeva un fulmine e sentiva un tuono, vedeva una realtà che non era quella che vediamo noi. Lui vedeva l'agire di un Dio incattivito. Noi vediamo un fenomeno atmosferico, chimicamente e fisicamente spiegabile. È una realtà diversa. Vedete, non sto mettendo, non sto dicendo che la realtà è volontà e rappresentazione nostra, come avrebbe detto un famoso filosofo tedesco. No, no. Sto dicendo che gli elementi fattuali ci sono, però noi li vediamo in maniera diversa e interagiamo in maniera diversa con questa realtà. C'è oggi una cultura visuale, per esempio, così potente, che fa sì che la prima volta, consentitemi questo episodio personale, in cui io sono andato negli Stati Uniti, e decisi di prendere un'auto, ero a San Diego, e di trascorrere il fine settimana con quest'auto a noleggio, cercando di raggiungere da San Diego Los Angeles, quindi andando lungo tutta la costa californiana, man mano che percorrevo quelle strade, io dicevo, ma io queste cose le ho già viste. Ma cosa c'è? Un déjà vu? Ho vissuto un'altra vita in cui ero qua? No, no. Ero semplicemente ricolmo di cultura visuale. Io avevo già visto quei pier, quei pontili enormi che si spingevano in legno, che si spingevano per 50, 100, 150 metri dentro l'oceano. Avevo già visto quelle strade lunghe, dritte, con niente attorno. Avevo già visto quei pali della luce fatti in legno. Avevo già visto le spiagge con i ragazzi e le ragazze, belli, giovani e ai tanti che giocavano a beach volley. Avevo già visto dove? Nella mia cultura visuale. Quindi quella realtà esterna, in qualche modo, per me era già stata semioticizzata e non la vedevo come l'avrebbe vista uno che la vedeva la prima volta. È un esempio banale, se volete, ma spiega come la realtà cambia in ragione dell'evoluzione della nostra cultura, della nostra tecnologia e della nostra capacità di erodere la sfera della conoscenza. Sì, perché se io corro in un bosco di eucalipti insieme ad un botanico e mi diverto a fare jogging con lui, io vedo degli eucalipti e lui vede se stanno bene, se stanno male, il tipo di foglie lanceolate, la loro età, vede delle cose diverse, perché lui è un botanico e ha una competenza superiore su quella porzione di realtà. Quindi la realtà è qualcosa che cambia, non è sempre stata così. Così come cambia il nostro spazio interno, lo spazio del secondo tipo, e qui abbiamo degli esempi eclatanti. Io mi sono divertito a studiare alcuni testi e a rileggere i due grandi romanzi che hanno dato vita a gran parte della cultura contemporanea, della cultura occidentale, chiedo scusa, e cioè l'Iliade e l'Odissea, la base della nostra scrittura. Bene, nell'Iliade e nell'Odissea, tutti li abbiamo più o meno frequentati, gli eroi camminavano insieme agli dèi. Perché? Perché gli dèi si impicciavano delle faccende umane. E quando si scopriva qualche cosa che permetteva all'eroe di risolvere una situazione, di trarsi d'impaccio, di uccidere il nemico prima che il nemico uccidesse lui, poi nell'Iliade, nell'Odissea, veniva sempre fuori un concetto del tipo un dio mi ha parlato. E mi ha detto di fare questo. Perché? Ci sono delle ipotesi, ma le tralascio. Dico semplicemente che i nostri antenati di 2000 anni fa, biologicamente, di 3000 anni fa, pare che grosso modo gli storici dicono che qualcosa di vero c'è, certamente, e risale a 1400 anni prima di Cristo, no? L'assalto alla città di Troia e quella guerra, 1400 anni prima. Benissimo. Quello che hanno studiato ha portato a un'ipotesi che vi riporto pari pari. Quegli eroi, anche se biologicamente avevano il cervello uguale al nostro, avevano un inconscio piatto. L'inconscio, il fatto che noi siamo persone profonde di cui abbiamo competenza parziale, è stata un'invenzione di Freud. Loro non potevano pensare sono io che ho avuto questa intuizione, sono io che ho avuto questa idea, ma è stato un Dio dall'esterno che me l'ha data. Noi oggi non pensiamo a questo. Pensiamo che in qualche modo siamo ricchi, siamo soggetti ricchi che possono pensare delle cose che possono sorprendere anche il nostro io conscio. Ma questa è una lezione che ci viene da Freud, sono passati più di 2000 anni. Questo significa che anche il nostro spazio interno è cambiato, si è approfondito, si è oscurato anche per certi aspetti. C'è quella famosa immagine di Freud che dice, tutto sommato, nella triade es, io e superio, diciamo che l'io è la punta emergente dell'iceberg, l'es, l'inconscio, è tutto quello che sta sotto. E sappiamo tutti che l'iceberg ha un volume sott'acqua molto superiore a quello che invece emerge. Quindi cambia anche questo secondo tipo di spazio. Ma, e qui intervengo io, questi due tipi di spazi hanno dovuto riconsiderarsi per lasciare spazio, scusate il bisticcio, ad un altro tipo di spazio, il terzo, lo spazio virtuale che nasce nel 91 con internet, che si è ampliato fino a fagocitare parte della nostra vita interiore e parte della vita reale. Uno spazio che ci manda oltre il senso dello spazio, per esempio. Io ho avuto alcuni grandi maestri, uno grandissimo, Umberto Eco. Ho studiato con lui, mi sono laureato con lui, ho lavorato con lui. Infatti io all'inizio studiavo solo comunicazione, semiotica e linguistica. Poi, volendo sporcarmi di più le mani, passatemi l'affermazione, sono passato alla sociologia della comunicazione, perché per certi versi semiotica e linguistica erano importantissimi, ma volevo qualcosa, non che fosse meno teorico, ma che permettesse di incidere di più. Una sera, una notte, anzi, qualche anno fa, era tardi, io ho l'abitudine di andare a letto tardi e in più ci metto anche come carico la lettura di qualche romanzo, qualche libro, qualche saggio. Quindi ero col mio libro aperto, con la mia lampadina accesa nel comodino e, come ormai si suole, con il mio cellulare in carica sul comodino acceso. All'una di notte, me lo ricordo benissimo, il mio cellulare manda un messaggio. Chi manda messaggi a quest'ora? Non sono abituato. Guardo il messaggio e c'è scritto: il nostro maestro si è spento. Il messaggio mi arriva da un amico, collega che insegna italiano in Nuova Zelanda. Umberto Eco quella sera era morto alle 10:30 di sera. Io avevo già smesso con i telegiornali, avevo già smesso con tutto e stavo accingendomi a dormire. Avrei saputo il giorno dopo la notizia. Peccato invece che in Nuova Zelanda era giorno e quindi la notizia arrivò. E questo mio amico che insegnava italiano in insegna tuttora italiano in Nuova Zelanda, mi scrisse. Quindi io ho saputo una notizia avvenuta esattamente centinaia di metri più, centinaia di metri meno, a 2 chilometri da casa mia, perché Umberto Eco morì a Milano nella sua casa, da un amico che stava a più di 10.000 km di distanza, oltre il senso dello spazio. Lo spazio virtuale permette questo, insieme a tantissime altre cose. La consumosfera nasce con la compresenza di tutti questi tre tipi di spazi. Vi dico solo queste prime conseguenze e poi mi fermo, non riesco a dire tutto, mi dispiace, ma non voglio annoiarvi troppo e voglio lasciare spazio alle vostre domande. Quali sono i primi tipi di conseguenze? I fenomeni nuovi che ne escono, ne parla il marketing, ne parlano tutti, no? Anche il work from home è una conseguenza di questo che ho appena finito di spiegare. Lo shopping online, il click and mortar, cioè il mio negozio è fatto di mortar, cioè di malte di cemento e di mattoni, ma è fatto anche di un click, perché ho anche il negozio online. L'Internet of Things, IoT, è una cosa incredibile. Ci sono alcuni porti a Shanghai, un po' il porto di Livorno in Italia si sta attrezzando in questo senso. Sapete come funziona l'IoT? La forza del terzo tipo di spazio, dello spazio virtuale. Allora, io arrivo col mio auto articolato davanti al porto. A quel punto, il porto è tutto connesso in internet. Arrivo col mio auto articolato. si aprono i cancelli della zona portuale automaticamente, perché l'Internet of Things è fatto di percettori, visori, eccetera, e si vede che sta arrivando non un camion, quel camion lì, con quella targa lì, che doveva arrivare a quell'ora lì e che ha quel tipo di merce caricata. E a quel punto io autista sono un semplice ospite, perché l'IoT prende in carico il mio camion e lo guida lui, perché ovviamente sta parlando di un camion che è connesso, che è dentro all'IoT, cioè un camion che ha la possibilità di essere teleguidato. Entra, segue un percorso ben definito e arriva a parcheggiare perfettamente, non come potrei fare un po' in maniera abborracciata io autista, davanti al mio slot, dove è già predisposta una nave, dove la stiva di questa nave automaticamente si è già aperta, dove le gru di questa nave e le gru del porto già sono pronte a prendere il mio container e a caricarlo. Noi esseri umani non facciamo nulla. L'IoT è fatto tutto da questo insieme di spazio virtuale e di oggetti del mondo reale, la gru, la stiva che si apre, il camion, eccetera, che vengono fatti interagire. Non è l'intelligenza artificiale che pensavamo negli anni 60, ma è qualcosa che va molto vicino all'intelligenza artificiale. Sono cose che si muovono in maniera a prima vista intelligente. Quindi fenomeni nuovi che lavorano in questo senso per produrre una nuova forma di consumo e una nuova forma del nostro abitare. Quindi, e mi avvio alla conclusione perché altrimenti dovrei partire con altri ragionamenti e con altri discorsi, quindi ritorno, non l'ho dimenticato, a quella domanda a cui avevo risposto solo parzialmente, perché mi riservavo prima di spiegare ciò che ho spiegato. C'è vita oltre il capitalismo? Forse c'è questa vita qua. È ancora capitalismo questo? O è tecnocapitalismo? O è tecnologia che cambia addirittura le modalità capitalistiche? Se il capitale è definito, marxianamente parlando, come uno sfruttamento dell'uomo sull'uomo e come la proprietà dei mezzi di produzione che producono profitto a svantaggio di chi non ha la proprietà di questi mezzi di produzione, allora siamo ancora dentro una logica capitalistica. Se invece per capitalismo intendiamo anche quel sensibilmente sovrasensibile di cui parlava Marx nelle prime pagine del Capitale, cioè il fatto che dentro gli oggetti, dentro i prodotti, l'operaio ci mette sangue, nervi, carne, fatica e tempo, e quel tempo dedicato al lavoro è il surplus, è il plus valore di cui si approfitta il capitale, il sensibilmente sovrappensato. Pensate, un pensatore assolutamente materialista come Marx parla di sensibilmente sovrasensibile, cioè dice che le ore che l'operaio dedica e la sua attenzione, il suo umano dedicato alla produzione di un prodotto, fa sì che qualcosa di quell'umano si alieni, l'alienazione, e diventi quel prodotto lì. Un po' come noi pensiamo, no, all'artigianalità del Made in Italy. La cura, l'attenzione per i particolari fa sì che quel prodotto abbia oggi il mondo intero come terreno di gioco. Il Made in Italy è apprezzato dappertutto. Marx avrebbe detto perché c'è vita, sangue, nervi e pensiero di chi l'ha fatto e che ha reso quel prodotto di maggior valore. Ecco, allora lì forse qualcosa della logica del capitale cambia, perché il plus valore oggi non è dato solo e soltanto da questo, perché abbiamo tanti prodotti che sono prodotti da robot, quindi non c'è più la fatica fisica dell'uomo, c'è il sovrintendente che guarda che il robot faccia tutto bene. Il plus valore viene dato dal valore di comunicazione. Ma questa è un'altra parte del libro che però per oggi non faccio in tempo ad illustrare. Vi ringrazio per l'attenzione e sono pronto ad ascoltare le vostre domande.
Bene, grazie professore. Innanzitutto per insomma, è la nostra prima lezione fatta in questo modo, quindi ci ha dato veramente una mano notevole anche nella possibilità di metterla in piedi e sicuramente ci ricolleghiamo, grazie alla sua esposizione, ci ricolleghiamo ad alcuni concetti già espressi anche da Andrea e nelle lezioni precedenti. Ricordo semplicemente la modalità, gli interventi devono essere prenotati in chat, basta scriverlo, la linea, diciamo, il microfono vi verrà attivato dalla moderazione, mentre il video attivatelo pure voi, insomma, quando siete disponibili. Quindi in attesa che arrivino gli interventi, vi ripeto, grazie ancora per questa sua disponibilità, perché è la prima volta che facciamo una lezione del genere, quindi...
Io spero di non aver annoiato troppo, mi rendo conto che magari parlando in un'aula c'è più empatia e più calore. Questo è quello che il nostro presente ci dà e devo anche dire però grazie a questi mezzi, perché sennò altrimenti non avremmo potuto fare nulla.
Certo, cioè, ma abbiamo in effetti delle prenotazioni, vado a leggerle.